Battiti.
Buonanotte e benvenuti a una nuova puntata di Battiti cullati dal clarinetto di Roberto Pacidalò. Abbiamo aperto questa puntata, benvenuti da Pino Saulo, Antonio Tessitore, Ghighi Di Paola, Giovanna Scandale, da Maria Rita Franceschini al di là del vetro, e benvenuti soprattutto a Roberto Pacidalò, che ha guadagnato la postazione con il microfono. Buonasera Roberto, grazie per essere con noi.
Buonasera a tutti e grazie a voi.
Allora, grazie in maniera particolare perché Roberto è ancora convalescente da un'influenza di quelle devastanti, per cui è comunque riuscito, insomma, ha voluto a tutti i costi venirci a trovare, lo ringraziamo e tra l'altro suonerà, quindi insomma con un certo dispendio di energie. Ci eravamo lasciati qui da questa sala, dalla sala M di Via Tiago, più o meno una quindicina, forse una ventina di anni fa, e eccoci qui di nuovo, insomma, come se nulla fosse successo. A parte gli scherzi, è un grande piacere avere di nuovo Roberto qui in studio con noi. Questa notte ci farà ascoltare, suonandole qui dal vivo, in anteprima, alcune musiche sulle quali sta lavorando per un nuovo progetto di cui ci dirà tra un attimo, e poi ripercorreremo alcuni passaggi della sua carriera, una carriera che si è sviluppata a partire dagli inizi degli anni Ottanta, quindi sono ben più di 30 anni, una carriera che si è sviluppata a vari livelli, dal teatro alla musica pura, alla musica klezmer per esempio, ma non soltanto, quindi alla musica, ai concerti, insomma, così via, e alla radio, tantissimo radio. Roberto ci racconterà poi, insomma, ne ha fatte tante per tante radio differenti, ha una serie di progetti particolari, in particolar modo poi parleremo anche di Ye Shanghai, che è l'ultimo progetto realizzato da poco, del quale è inciso un disco che ascolteremo dopo. Però intanto, allora, Roberto, grazie, e iniziamo subito con la musica, quindi ci farei ascoltare un'anteprima, abbiamo detto.
Sì, sto lavorando in questo momento a un progetto legato a un'investigazione sul genocidio armeno. Quest'anno, il 24 di aprile del 2015, saranno 100 anni dal genocidio che uccise qualcosa come 1,5 milioni di armeni, compiuto dal governo ottomano a suo tempo e mai riconosciuto dal governo turco di oggi. Quindi Erdogan ancora si rifiuta di riconoscere quello che è stato il primo genocidio in epoca moderna. Quindi sto preparando dei materiali che avranno una prima forma radiofonica al 3 di maggio di quest'anno, con un concerto in diretta per la radio austriaca, per Kunstradio, che è la nostra, diciamo, il programma affine ai nostri gusti e alle nostre musiche, insomma. Quindi questa sera vorrei presentare alcuni frammenti veramente in anteprima assoluta, perché non li ho mai fatti ascoltare, legati al progetto.
Beh, magnifico. Allora, iniziamo subito con la musica. Quindi guadagna di nuovo la tua postazione, che appunto è fatta di clarinetto basso ed elettronica, e elettronica manipolata in tempo reale con basi preregistrate. Quindi quello che ascoltiamo adesso è l'assaggio dal vivo, oltretutto, quindi è un vero e proprio lavoro in corso d'opera, ancora foriero di tutta quanto una serie di trasformazioni di questo nuovo progetto, che vedrà la luce tra pochissimo. Roberto Pacitalò è pronto qui nella Sala M di Via Asiago. E questo era un primo assaggio da questo nuovo lavoro che Roberto Pacitalò ci stava raccontando. Riguarderà il genocidio armeno, una musica suonata qui dal vivo con clarinetti e elettronica da Roberto Pacitalò, che intanto è ritornato a sedersi qui accanto a noi. Quindi ripetiamo le date di questo progetto. Sarà ascoltabile, sarà trasmesso per la prima volta dalla radio austriaca Orff Kunstradio. Kunstradio è il programma che si occupa da 30 anni, credo, forse più o meno, un po' meno forse.
89, se non sbaglio.
Dall'89, allora non sono decisamente meno, 25-26 anni comunque.
Quindi da pochissimo.
Di sperimentazione radiofonica, e stato il programma un po' gemello di Audiobox per tanti anni, però continua appunto la sua attività grazie a Elisabeth Zimmermann, che è tenacissima nel continuare a proporre dei lavori che sono realizzati proprio specificamente per la radio. Noi ne parleremo tra un attimo, Roberto. Intanto appunto ricordiamo le prossime tappe di questo progetto.
Kunstradio da Vienna sarà il 3 di maggio e sarà un concerto radiofonico, però trasmesso, come usa fare Kunstradio, in 5+1, per cui gli ascoltatori a casa potranno addirittura ascoltare in questo ambiente immersivo, e sarà dal vivo, quindi proprio un concerto completamente dal vivo, che comprenderà clarinetti, campionamenti, ma anche voci, testi di Daniel Varujan, grande poeta armeno morto nel 1915, anche lui ucciso durante il genocidio.
Ecco, e in realtà, stando in Italia, ci si può collegare sul sito della
Orff Kunstradio. Sarà in streaming, in diretta, chiaramente, ecco. E poi rimarrà il podcast come d'uso.
Benissimo. Allora, prima possiamo parlare di radio, ma ne parleremo tra un attimo, perché a me piacerebbe adesso raccontare un po' di cose, un po' delle cose che hai fatto in questi 30 anni, e partirei dall'ultima, perché è abbastanza fresco di stampa questo CD che si intitola Ye Shanghai, ed è il nome del tuo ultimo progetto. Il CD è pubblicato appunto anche questo in collaborazione con Kunstradio, e pubblicato da Giardini Pensili, che è stata la tua compagnia teatrale. Insomma, poi racconteremo tutto quanto. Dici adesso intanto che cos'è Ye Shanghai.
Ye Shanghai significa le notti di Shanghai, cioè la vita notturna di Shanghai. E nel 2012 sono stato invitato da Massimo Torrigiani, che all'epoca dirigeva SH Contemporary, quindi la fiera d'arte contemporanea di Shanghai, a immaginare un progetto per questa fiera. E dopo un primo sopralluogo a Shanghai, organizzando un gruppo di lavoro locale, ho individuato questa storia incredibile, della quale non sapevo nulla, che è la storia del ghetto di Shanghai, e cioè dopo la notte dei cristalli, la Kristallnacht 1938 nel Reich, quindi Germania, Austria e paesi alleati ai nazisti, e ovviamente tutti gli ebrei che potevano scappavano, ma scappavano dove? In realtà nessun paese al mondo voleva gli ebrei, contrariamente a quello che si potrebbe immaginare. L'unica città al mondo che lo consentiva era Shanghai, che in quel momento era giapponese. C'era stato praticamente nel conflitto, il Giappone aveva invaso, non nel 38 ma poco dopo, aveva invaso parte della Cina, e Shanghai era diventata giapponese ed era l'unica città al mondo senza visto d'ingresso. Per cui questi ebrei in fuga si imbarcavano prevalentemente da Trieste con le navi del Lloyd, facevano 23 giorni di crociera, perché erano delle crociere, quindi con primo, secondo, terzo, intrattenimenti, eccetera, eccetera. Partivano poveri, i parenti, gli amici gli trovavano i soldi per il biglietto, facevano 23 giorni in questa sorta di Truman Show per sbarcare a Shanghai, dove si insediavano, non in un ghetto ma in una porzione della città, non c'erano certo mura, non c'era nulla di tutto questo. E quindi, scoprendo questa storia incredibile, ho voluto costruire un lavoro, appunto Ye Shanghai, che tecnicamente parte da una canzone proprio, che è Ye Shanghai, il hit del 1937, una canzone meravigliosa, che ho decomposto, destrutturato, quindi l'ho trasformata da 2 minuti e 30 secondi a 61 minuti. quindi questa canzone fornisce il materiale, la texture, diciamo, per il pezzo, e insieme a questi campionamenti di questa canzone ci sono paesaggi sonori di quegli anni, ritrovati grazie ai miei collaboratori a Shanghai su internet, quindi venditori, però veramente le voci di quegli anni che sono ritornate a noi. E poi ho usato anche la voce di una sopravvissuta, di una signora intervistata molti anni dopo negli Stati Uniti, e quindi ho ricomposto la sua narrazione che entra in questa texture. Tutto ciò è diventato un disco come quello che è uscito veramente da pochissimo, pubblicato da Marcel, e anche un film, per cui...
E nel film ti sei avvalso di immagini ritrovate...
Nel film ho avuto la fortuna, grazie ai miei produttori di Art Hub, quindi Francesca Girelli e Davide Quadrio, di individuare un fondo al BFI, British Film Institute di Londra, dove praticamente in una scatolina c'erano ancora fermi da una sessantina, 70 anni, una serie di pizze in 35 mm che erano delle riprese mirabili fatte da degli operatori professionisti a Shanghai in quel periodo e che poi montate diventavano dei documentari che venivano mostrati in giro. Insomma, ho ritrovato questo materiale, ho fatto fare trasferimento nei laboratori a Londra dal 35 mm al digitale e da questo ho costruito questo film di montaggio che è diventata l'opera completa che ora presento in questo periodo, presentando il disco in giro, in performance, dove si può, lo presento chiaramente col film.
Col film. Non ne ascoltiamo un frammento dal CD. Roberto Pacidalò, Ye Shanghai. Thank you. questo era un frammento da Yes Shanghai, neanche preso all'inizio, in corso d'opera, diciamo, questo è il lavoro CD che è stato pubblicato da Marcel Records, appunto appena uscito, e che Roberto Pacitalo presenterà in giro. Tra l'altro diamo anche un riferimento su internet, giardini.sm, il sito di Roberto Pacitalo, lì trovate tutti i suoi progetti, e tra l'altro è visibile anche un estratto da questo Yes Shanghai, dal film di cui parlavamo.
Esatto.
Allora, questo era l'ultimo CD, quindi andiamo al primo CD. Tu in realtà eri già in pista da diverso tempo, è arrivato relativamente tardi questo primo CD, anche perché qui c'era molta musica. Qui, su quest'altro invece, il suono è più un suono d'ambiente, una serie di una riscrittura del suono di una città. La città in questione è Napoli. Innanzitutto, a te le città piacciono tanto?
Molto.
Molto.
Sono molto affezionato, ma non per le case, ma per le persone. Le città non sono le strade, ma sono è la gente, insomma.
Tra l'altro Napoli per te significa una miriade di collaborazioni: Oreste Zevola, Patrizio Esposito, Gabriele Frasca, con cui continui a collaborare con una certa regolarità e assiduità, mi sembra, peraltro.
Certo.
Ecco. E quindi su Napoli però che cosa hai fatto? Io, scusami, prima di lasciarti la parola dico soltanto della bellezza di questo CD in questa scatola. Questa è la versione originale, peraltro.
Quella è la prima tiratura fatta dal signore, dallo scatolaro anziano napoletano, che usa anche la carta blu della pasta degli anni 50, proprio una cosa un po' particolare. Ecco.
Benissimo. E quindi raccontaci che tipo di lavoro hai fatto qui.
Ma questo è proprio un lavoro sul paesaggio sonoro, quindi ho fatto una serie di registrazioni a Napoli in dei luoghi non consueti e anche in orari abbastanza inusuali, per mostrare la Napoli che io percepivo all'epoca, stiamo parlando del 1993. Quindi una città, contrariamente ai luoghi comuni, molto silenziosa, fatta di tanti piccoli suoni, molto notturna anche, e mi piaceva mostrare questo aspetto che secondo me è parte integrante proprio di una Napoli che però viene normalmente proprio azzerata da altri standard, altri cliché. Quindi ho fatto una serie di registrazioni nello sprofondo napoletano, diciamo nell'Interland, ma registrando venditori di pomodori, una Heidelberg, una macchina tipografica, sono andato in tipografia dove si stampavano le nostre cose, i nostri materiali, voci chiaramente, tra l'altro c'è la partecipazione di Ezzezi, il gruppo operaio di Pomigliano d'Arco, quindi anche loro intervengono parlando, cantando. Non è un disco di musica propriamente detta, ma è un disco più ambientale che ho presentato fin dall'inizio come installazione sonora su 8 canali, per cui l'ho presentata in tanti luoghi, e in ogni luogo c'erano questi ambienti immersivi dove uno veramente entrava in Napoli attraverso il suono e in un ambiente immersivo.
Tra l'altro il CD è stato prodotto in collaborazione con la Galleria Toledo, e il fatto di mescolare varie forme espressive, varie arti, torna molto spesso in te. Ne parliamo però dopo aver ascoltato un frammento da Napoli.
E tenerezze, tenerezze, tenerezze. E tenerezze, tenerezze, tenerezze. E tenerezze, tenerezze, tenerezze. E tenerezze, tenerezze, tenerezze.
Ho messo a bambi che è la massa, ho messo a bambi che è la massa, no! Ho messo a bambi che è la massa, ho messo a bambi che è la massa, no! Ho messo a bambi che è la massa, ho messo a bambi che è la massa, no! Ho messo a bambi che è la massa, ho messo a bambi che è la massa. Ho messo a bambi che è la massa, ho messo a bambi che è la massa, no! Ho messo a bambi che è la massa, ho messo a bambi che è la massa, no! Ho messo a bambi che è la massa, ho messo a bambi che è la massa, no! Ho messo a bambi che è la massa, ho messo a bambi che è la massa.
E tenerezza, e tenerezza, e tenerezza.
Un lavoro molto bello questo, Napoli, un lavoro di estrema rarefazione, in cui appunto c'è le registrazioni sul campo in realtà vengono ricomposte, diventano gli elementi di una partitura che appunto si svolge con più voci, con più suoni, da più parti e ne viene destrutturata, diciamo così, l'origine viene nascosta, viene celata o viene esaltata in taluni altri casi per ricomporre anche una geografia sonora del luogo proprio.
Vorrei dire una cosa aneddotica su questo pezzo. Qualche anno fa mi chiamò una persona da Bruxelles e mi disse: ma hai ascoltato il box dei Massive Attack, quello dei 10 singoli? Ho detto: no, veramente no. Ma guarda, secondo me lo dovresti ascoltare perché c'è qualcosa che ti può interessare. Insomma, ascolto questo box e uno dei dischi era completamente basato sui campionamenti da questo disco.
Ah, non dichiarati?
Però. Non dichiarati.
Ai ai ai.
Allora questa persona mi disse: ma cosa vuoi fare? Vuoi fare una causa in tribunale? Ho detto: guarda, la causa con i Massive, no grazie. Eventualmente, della serie lavoro comune, eventualmente se sento qualcosa che mi piace loro, gli scrivo, gli dico: guarda, io campionerei magari dal vostro disco per fare il mio, mi sembrava più interessante. Ma in realtà loro non c'è stata malafede, semplicemente... Questo pezzo era stato campionato dagli Alma Megretta per il pezzo, il famoso Karma Coma Napoli Trip, sì. Era stato campionato dagli Alma. Gli Alma erano ovviamente in contatto con i Massive Attack, gli avevano passato questo brano e mentre gli Alma Megretta mi avevano ringraziato nel disco, i Massive no. Però è bello essere campionati. Ecco.
È bello essere
campionati. No, mi sembra proprio una cosa da curriculum.
il suo lavoro è stato campionato da... Insomma, effettivamente, però è vero perché insomma fa parte anche un po' del tuo lavoro. Tu sei stato uno dei precursori di internet. Io ricordo quando cercavi di farci capire come funzionava questa cosa che oramai è diventata chiara e facile anche su cui lavorare, però tu ci hai lavorato anche prima, però prima di parlare di questa cosa in realtà vorrei fare un piccolo ritorno a casa, un omaggio anche a questa sala, la sala M dalla quale stiamo trasmettendo, perché appunto qui c'è scritta anche la data, così riusciamo a recuperare la data, nel 1995, il 10 aprile 1995 eri qui in questo studio con Takumi Fukushima al violino e Claudio Iacomucci alla fisarmonica, tu suonavi appunto i tuoi strumenti, i tuoi clarinetti i tuoi campioni. Poi hai successivamente rielaborato questo disco che è diventato appunto il CD Sparks, cioè questa registrazione.
Sì, diciamo che qualche anno dopo, per un altro progetto in un altro luogo, ho deciso di inserire tutti i brani registrati qui in studio, in via Asiago, con altri, con la partecipazione di musicisti anche che mi stanno particolarmente a cuore. Però il grosso del disco è proprio questo trio che tra l'altro... Questi brani sono stati registrati in una sorta di finta diretta, quindi li abbiamo registrati e come li abbiamo registrati poi sono andati in onda e come sono andati in onda sono diventati il disco stesso. Quindi,
esatto.
Giusto per testimoniare della qualità delle persone di Radio Rai.
Eh sì, era Claudio Baldasseroni, era il tecnico del suono.
Omaggio a Baldasseroni.
Allora, ascoltiamo un frammento almeno dal primo brano che si intitola Mizrah.
Thank you.
Un frammento tratto dal primo brano, questo appunto realizzato proprio in trio con Takumi Fukushima e Claudio Iacoucci alla fisarmonica. L'album appunto si intitola Sparks ed è un album in circolazione, un album che si trova, è uscito grazie alla collaborazione anche con 21st Records, Radio Papesse e Horus.
Sì.
E registrato proprio qui nella sala di Via Tiago appunto 20 anni fa, esattamente 20 anni fa, e dicevamo prima appunto di sei stato uno dei precursori delle possibilità sonore offerte da internet, appunto ricordo quando cercavi di spiegarci come era possibile trasmettere dei file sonori che poi a loro volta potessero essere modificati e rimessi in circolazione. Prima ancora di internet, adesso tutto sembra più semplice anche appunto con questi mezzi, però in realtà hai partecipato, hai contribuito fortemente, fortissimamente all'ideazione di una serie di progetti internazionali come ad esempio La Lunga Notte o Horizontal Radio. Vogliamo ricordare intanto di che si trattava?
Beh, fondamentalmente questi progetti ruotavano attorno a due entità in Europa, Audiobox qui in Rai e Kunstradio a Vienna, e quindi praticamente questi due programmi, i produttori ovviamente, Heidi Grundmann, Pinotto Fava, si erano uniti per produrre a livello diciamo alto, anche istituzionale, suoni, musiche o cosiddetta sound art che non avevano spazio in altri, diciamo, in altri momenti della programmazione del palinsesto. E ciò ha provocato un incontro tra, da un lato, persone della radio, ovviamente, dall'altro artisti dei media, e dall'altro ancora tecnici, ricercatori, programmatori, per cui creando un volano proprio di collaborazioni basate su oggetti ben tangibili, su dei manufatti che venivano prodotti di volta in volta, che sono diventati un po' un riferimento anche ai giorni nostri, nel senso che nonostante l'avvento di internet a un certo punto, non è successo che internet ha moltiplicato l'effetto di queste possibilità, anzi ha ristretto notevolmente il campo, stranamente. Mentre all'epoca noi sognavamo di fare delle cose incredibili che adesso possiamo fare. La radio che avevamo creato nel 1995, Radio Lada, una web radio, all'epoca ci sognavamo di poter trasmettere su internet da qualsiasi luogo, e adesso lo studio di Radio Lada è dentro lo smartphone che ho in mano, quindi io posso trasmettere in tempo reale col mio telefono semplicemente cliccando sull'applicativo. Quindi ora abbiamo delle possibilità incredibili, ma si è un po' perso, non dico lo spirito, però c'è stata una disintegrazione. In quegli anni, dopo la Città Risonante a Matera, proprio di Audiobox, quindi il festival radiofonico a Matera che si è svolto, se non sbaglio, per due edizioni.
Ce n'è stata qualcuna in più, però diciamo poi c'è stata alla fine quella del 90, che è stata l'edizione appunto molto molto potente.
Come a riprendere, diciamo, il testimone, nel 91 iniziò a Rimini l'Arte dell'Ascolto, il festival della radio, che si è svolto per tutti gli anni 90. Quindi all'interno del festival, in questo network incredibile mondiale, sono stati organizzati con grande povertà, devo dire, ma in realtà si lavorava sulle collaborazioni e sulle collaborazioni istituzionali. Cioè, le istituzioni, gli enti radiofonici e la RAI stessa non fornivano denaro, ma fornivano veramente tutto, cioè le tecnologie, i tecnici incredibili tra l'altro. E quindi all'interno del festival si realizzarono una serie di performance, di cosiddetti progetti telematici, unendo per esempio stazioni radiofoniche diverse sparse per il mondo, per creare qualcosa che andasse al di là del concerto trasmesso in radio. Ecco, non era il concerto di Capodanno da Vienna, ma era una cosa che univa in maniera orizzontale tutti i vari partecipanti, creando il vero e proprio network, cioè un network dove potevano succedere delle cose incredibili, che sono successe, perché ne sono state fatte tante, insomma.
Allora, direi di ascoltare un frammento da questa Lunga Notte. Allora, la Lunga Notte, raccontacelo te, dove si è svolta?
Beh, la Lunga Notte ha avuto un centro in questo caso, era un concerto radiofonico che univa Rimini, Innsbruck, Colonia e Gerusalemme. In ognuno di questi luoghi c'erano artisti, musicisti, ma la cosa particolare era proprio Gerusalemme, per cui da Kol Israel, dalla radio di Stato, avevamo la partecipazione di due poeti, uno Yehuda Amichai, che era il nonno della poesia diciamo israeliana, comunque in ebraico, dell'epoca, insieme a Sami Al-Qassim, un palestinese comunista tra l'altro, ed era la prima volta che un palestinese entrava nella radio di Stato, insomma, per fare un progetto. Quindi le loro due voci ci arrivavano via ponti radio, quindi Gerusalemme, Roma, Rimini e poi la diffusione. Ma la cosa interessante che è successa è che c'è stato un piccolo gap tecnologico durante la diretta, durante il concerto vero e proprio, per cui a un certo punto queste voci si sono deteriorate, la qualità si è abbassata, ma quello che è interessante è che questa cosa, che potrebbe sembrare un problema, invece è diventata un valore, a tal punto che questa bassa qualità della grana di queste voci ha reso percepibile la distanza, che non ci sarebbe stata questa percezione nel caso di una messa in onda cristallina, perfetta, digitale. Quindi una mancanza da un punto di vista tecnologico ha creato un immaginario poetico basato proprio su una tecnologia che è fallita.
أقول أريدك فأسيء التعبير، أقول أشتهيك فلا تفهمينني أبدا. منذ أن اكتشفت قارتك طردني الله من جنة لغاته. أخرس أنا ذا أخرس، حممي تتفجر إلى الداخل دائما، لا مخرج لأفاعي عذابي، لا متنفس لبراكيني، فماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ لا صيحة تسعف، لا دموع تريح، وأنت حاضرة في كل شيء. ومنذ عرفتك طردني الله، طردني الله من جنة لغاته، فماذا أفعل؟ سأنثر على العالم رمادي الحار لغة جديدة. سأنثر على العالم رمادي الحار لغة جديدة.
Ecco, e questo era un frammento tratto dalla Lunga Notte, questo concerto realizzato in diretta con Ponti Radio. Appunto, è interessante quello che dicevi sul fatto che internet poi ha aumentato le possibilità, ma in realtà poi è venuto meno qualcosa. Anzi, proprio a questo proposito, allora, tu hai sempre lavorato per la radio, appunto abbiamo citato Audiobox, a cui ho avuto il piacere di partecipare, di lavorare con Pinotto Fava per un po' di anni. E l'idea di lavorare per la radio, esisteva una specificità del mezzo radiofonico. Questo è strettamente collegato anche con Giardini Pensili, la compagnia teatrale che hai fondato insieme a Isabella Bordoni, di cui voglio parlarti. Ecco, quindi come siete arrivati intanto alla fondazione della compagnia teatrale e poi come avete iniziato e perché avete iniziato a occuparvi di radio?
La compagnia è stata creata nel 1985 con uno spettacolo piccolo di microteatro intitolato Sentieri Segreti, che si presentò quell'anno al Festival di Reggio Emilia, al Festival Micro Macro, Festival di Teatro di Figura. E da lì iniziò un effetto slavina, ecco, con tutta una serie di progetti, di produzioni che dal teatro in senso stretto, diciamo, si allargarono a un pensiero legato ai media. E la radio arrivò con due inviti quasi in contemporanea, uno di Heidi Grundmann proprio a Vienna, dopo una performance ad Ars Electronica alla mattina a colazione mi ritrovai questa signora che si presentò dicendo: ma sono Heidi Grundmann della Radio Austria, abbiamo appena iniziato un nuovo programma, ho visto ma soprattutto ho sentito il lavoro che avete presentato ieri sera, Terre Separate, Terre Unite, dedicato a Thoreau tra l'altro, e secondo me è molto radiofonico. Adesso dire di una cosa molto radiofonico apre un territorio incredibile, molto ampio, insomma. Per cui di lì a poco, veramente dopo pochissimo tempo, pochi mesi, si registrò il primo diciamo Hörspiel o radiodramma, ma radiodramma alla luce della contemporaneità, ecco, quindi non il radiodramma degli anni, che so, 40, ma un radiodramma legato al contemporaneo. Cosa significa? Significa per esempio un rapporto bilanciato tra la scrittura di parole e la scrittura sonora. Quindi non è, diciamo, non c'è una gerarchia nella quale il testo sta al primo posto e di conseguenza la voce parlante e il suono è il famoso suono di sottofondo ambientale, ma questi elementi si intrecciano in maniera equilibrata. Ecco, questo praticamente è stato il criterio da sempre utilizzato per queste produzioni radiofoniche che abbiamo fatto in questi anni, in modo tale che entrambi i territori del suono e della parola si dessero vicendevolmente forza e potessero creare qualcosa di assolutamente radiofonico, perché la radio è proprio la radio, non è la simulazione di qualcos'altro.
Esatto, però tutto questo è iniziato grazie alle possibilità anche tecniche che venivano offerte dalla radio, che intendiamo come radio di Stato, quindi delle radio ben equipaggiate dal punto di vista di materiale per la registrazione di quant'altro. E infatti ha il suo antenato nell'Istituto di Fonologia a Milano, per esempio, e così via. Tutto quello che una volta era fattibile, pensabile e realizzabile soltanto in radio, poi ha trovato in realtà una facilità pratica di realizzazione anche altrove. In altri termini, adesso è diventato molto più semplice un po' per tutti quanti registrarsi delle cose a casa e farle altrettanto bene che se si avesse uno studio vero e proprio a disposizione, e c'è anche un'altra specificità: tante volte di tanto materiale che abbiamo trasmesso in quegli anni non si pensava che potesse avere una qualche realizzazione discografica, quindi una qualche fruizione al di là dell'hic et nunc specifico della messa in onda radiofonica. Non esisteva neanche il podcast, quindi la radio o lo avevi ascoltato il brano oppure te l'hai riperso, mentre adesso appunto escono fuori tanti dischi che sembrano delle trasmissioni radiofoniche di allora. E questo ha cambiato, visto che tu continui a fare radio, Isabella Bordoni continua a sua volta a fare radio dopo lo split di Giardini Pensili, ha cambiato il tuo approccio al lavoro radiofonico?
Diciamo che ora è vero, si può realizzare tutto a casa, diciamo nel cosiddetto home studio, però manca, per me, dal mio punto di vista, manca l'aspetto comunitario. Cioè il fatto di lavorare in uno studio di una radio pubblica ti permette di creare delle cose, ma al di là della tecnologia e della modalità di realizzazione, di creare delle cose che sono diverse da quelle che si possono fare a casa.
Quindi il luogo trasforma anche l'oggetto sonoro.
Le persone e il luogo.
Certo. Torniamo allora invece a questa attenzione data alla radio. Poi appunto avete realizzato, come Giardini Pensili, moltissimi lavori radiofonici sia in Italia che in Austria, che anche per altre emittenti.
Sì, c'è stata la possibilità, grazie soprattutto, ecco, di nuovo torno a Audiobox e a Kunstradio, di organizzare insieme il lavoro anche di coproduzione, non solo con le radio istituzionali, che ovviamente è una cosa molto interessante, ma anche con il circuito indipendente. Quindi la cosa bella è che in quegli anni, mi ricordo, abbiamo potuto fare dei progetti dove c'era la RAI e, che so, Radio Città del Capo oppure Radio Popolare a Milano. Ecco, questa cosa era molto bella perché stava proprio dentro un pensiero radio. Cioè, una cosa che riscontro in questo momento rispetto appunto a una riflessione sulla radiofonia è che mi capita di incontrare persone, amici, colleghi, bravi tra l'altro, che spesso non hanno proprio molta conoscenza della storia. Ma il problema non è conoscere la storia per fare i saputelli, ma semplicemente per posizionarsi in un arco temporale sulla base di tutto quello che è successo anche nel passato. Cioè conoscere il passato, cioè conoscere, avere la consapevolezza della memoria serve non come nostalgia, ma serve come riflessione sul presente.
Certo.
Per avanzare e per utilizzare, per esempio, le tecnologie di oggi, la rete, in maniera consapevole, senza sognare di costruire delle cose incredibili, mai viste, mai sentite, che sono state realizzate nel 1980, 85, 90, 95, quindi anche per non perdere tempo fondamentalmente.
Many Many Voices è un altro progetto realizzato, qui c'è anche la radio di Berlino, se non ricordo male, c'è la Sender Fries.
Esatto, Many Many Voices, cioè molte molte voci, è stato nel 95 un'avventura nelle molte molte voci di Berlino. Allora, noi dobbiamo immaginare che nel 95 a Berlino c'era una radio pubblica che si chiamava SFB, Sender Freies Berlin 4, quindi Send of Hans Berlin 4, che trasmetteva in tutte le lingue delle comunità presenti a Berlino in quel periodo. Quindi c'erano i radiogiornali, c'erano gli speaker, veramente una cosa incredibile. Quindi a partire da questo e a partire dalla comunità di cittadini di Berlino che non usavano il tedesco come lingua principale, abbiamo costruito questo pezzo che anche in questo caso è stato presentato alla Haus der Kultur und der Welt, quindi alla Casa delle Culture del Mondo di Berlino, in performance dal vivo, collegando vari luoghi e che poi è diventato disco. Anche questo è diventato disco, pubblicato da Edel, tra l'altro, da una major, stranamente, però interessante che è una major, e tutto il lavoro era stato immaginato come un finto album di musica pop. Quindi sono 19 tracce, ogni traccia ha una voce guida che in realtà non è una voce cantante, è una voce parlante che usa una lingua diversa e che permette di creare appunto questa immersione in queste many, many voices.
E in questo brano la voce che ascoltiamo, comunque la voce invece che canta, è quella di David Moss.
Di David Moss.
Intendant Alfred Braun.
Hier ist der Sender Feist Berlin mit seinem ersten Programm.
Wer Mohammed ist? Mohammed ist in meinem Kopf. Wer Mohammed ist? I got Mohammed.
Meine Stimme. Sie haben Erdhäufungen hier neben das Haus gebracht. Ich bewohne hier im weißen Kleid ein Zimmer mit vier Wänden. Es ist ein weißes Kleid mit gelben Streifen, ein angenehmes, ruhiges Gelb. Ich trage ein Band auf der Brust, eine kleine Schleife mitten auf der Brust. An den Saumen des Kleides befinden sich Spitzen. Enden des Zimmers ist Sonne. Die Sandalen sind blau. Da ist eine Basttasche, sie ist rot. 16 Jahre, aber sie werden bald um ein Vielfaches von 6, ein Vielfaches von 6 vervielfacht. Die Hände warten auf einen Gruß und werden bald gegrüßt werden. Die Locken sind dunkel und werden bald zu zusammengebissenen Zähnen und Schlachtfleisch und schwingen an den Fußgelenken. An den Enden des Gartens ein Tor. An den Enden des Lebens ein Rahmen. Ich blättere durch diese Kindheit, die mir Held und Verseiten reicht. Das Glück wird wie eine Würde kommen. Ich bewohne hier ein hell gestrichenes Zimmer, das die Düfte der Qualme gesammelt hat. Und der gebratene Fisch hinterlässt an den Wänden ein Fett, das seit Jahren fällt. Ich sehe die Gegenwart, aber wie könnte ich ohne eine Mythologie leben? Erdhäufungen hier neben das Haus gebracht. Ich bewohne hier im weißen Kleid ein Zimmer mit vier Wänden. Es ist ein weißes Kleid mit gelben Streifen. Ein angenehmes und ruhiges Gelb. Ich trage ein Band auf der Brust. Eine kleine Schleife auf der Brust. An den Saum des Kleides befinden sich Spitzen. An den Enden des Zimmers ist Sonne. Die Sandalen sind blau.
Svatko određuje sam za sebe.
E questo era The Rapper Bopper, tratto appunto da Many Many Voices. Gran bel disco, proprio con questa allure pop molto divertente.
Beh, voglio soltanto ricordare che la voce in tedesco, in questo caso, la voce femminile, è Anna Clementi, che è una cantante, ma si è prestata proprio a un spoken parts. E rispetto alla radio e al problema, a mio avviso, proprio dell'informazione su quello che succede, che è successo, abbiamo, io e altre persone, constatato il fatto che in Europa non c'è una scuola di radiofonia. Cioè non esiste, a parte i corsi universitari di giornalismo radio-televisivo, radio-televisivo, non c'è una scuola di radiofonia ampia che lavora su tutti i parametri della radio. Quindi da un lato sì, il programmista, il curatore, dall'altro l'artista, ma anche i tecnici. Insomma, tutte queste componenti sono molto importanti. Allora, già l'anno scorso in realtà, abbiamo creato questa scuola di radiofonia, o The School of Radio, con un gruppo di lavoro che non è una scuola che non ha direttore artistico, non ci sono i curatori, è semplicemente un gruppo di lavoro composto da Andrea Borgnino, Elisabeth Zimmerman, appunto, Pinotto Fava e Gabriele Frasca e me stesso, e Heidi Grundmann, scusate. Quindi abbiamo riunito quest'asse, diciamo, italiano-austriaco, per cercare di realizzare tappa dopo tappa dei momenti di approfondimento piccoli, una scuola che non ha una sede, chiaramente, si muove, è una piccola scuola nomade, che però vuole riflettere proprio su tutto questo, cioè creare la possibilità di un luogo dove per qualche giorno ci si ritrova e si prende confidenza con la radio, ecco.
C'è un sito dove poter avere maggiori informazioni?
Sì, sì, scuola di radiofonia appunto it o theschoolofradio.org.
Oppure ci si può arrivare appunto, come diciamo prima, da giardini.sm.
Esatto, esatto.
Senti, vuoi tornare a suonarci qualcosa dal vivo?
Assolutamente.
Riprendiamo ancora un assaggio dal prossimo lavoro dedicato al genocidio armeno?
Pronto.
Sì. Roberto Pacidalò, siamo sempre dalla Sala M di Via Tiago e sta suonando dal vivo un assaggio del suo prossimo lavoro dedicato all'Armenia.
Mm-hmm.
Roberto Paci Dalò con il clarinetto e l'elettronica qui dalla sala M di Via Asiago ci ha suonato dal vivo un altro frammento da questo lavoro che dedica appunto al genocidio del popolo armeno avvenuto esattamente 100 anni fa, nel 1915. È faticoso, soprattutto quando si è reduci da una brutta influenza, non è il massimo.
Sono qui per voi.
Non è il massimo suonare, soffiare dentro un clarinetto.
No, diciamo che il problema è l'alternanza, o suoni o respiri. Quindi dovendo decidere bisogna dosare un po', insomma c'è un'organizzazione psicofisica abbastanza elaborata, però
allora,
ce la faremo.
Stiamo raccontando un po' di cose, alcune delle cose che Roberto Paci Dalò ha fatto in una trentina e più di anni di carriera, ma è ancora molto giovane, posso assicurarvelo. Poi magari sul sito posteremo anche
io qualche... Ho iniziato a 6 anni, per cui 36 anni portati splendidamente.
E quindi stiamo raccontando anche di alcuni dischi che punteggiano la sua carriera proprio come momenti esemplificativi quasi anche del suo lavoro. Qui ce n'è uno che io vedo per la prima volta ed è legato a un progetto molto particolare. La tua è un'installazione sonora, però credo appunto che fosse tutto quanto un progetto più vasto, che a epigrafe di questo CD è messa una cosa bellissima di Blaise Pascal, che dice: tutti i mali degli uomini derivano da una sola ragione, non sono capaci di starsene in una camera a riposare. E poi che cosa è successo? Che invece non vi siete riposati.
È successo che questo era un progetto, in realtà un concorso di design, al quale fu invitato per collaborare insieme ad altri artisti per realizzare questa installazione, ma a quel punto proposi di fare un CD catalogo, quindi nel CD il libruncolo di grosso spessore è praticamente il catalogo di questo progetto, e nel disco ci sono tante cose che riguardano, ma anche no, il progetto stesso realizzato nel 2000.
Allora, noi ascoltiamo una traccia, vuoi dirci c'è qualcosa che ci vuoi spiegare su questa traccia o prendi fiato e l'ascoltiamo?
No, vi dico che il titolo è Windscheid, era Windscheidstrasse, dove ho abitato a Berlino per diversi anni, e l'interprete è la straordinaria Joan Jarrenault, la violoncellista storica del Kronos Quartet. Quindi ho campionato il suo violoncello, l'ho moltiplicato per costruire questo breve brano.
In realtà abbiamo ascoltato due tracce da questo progetto Ozio, questa installazione sonora, Winscheid e Le Vaughan. Questa è quella che stiamo ancora ascoltando in sottofondo.
Le Vaughan è la voce. Le Vaughan è Bogus Le Vaughan Zekian, padre Le Vaughan, un amico carissimo da decenni. E questa è una registrazione fatta nel giardino di Ca' Zenobio a Venezia, del Morat Raphael, dove era il collegio armeno. Ed è un testo in armeno, questo è un disco pubblicato nel 2000, ma per quel che mi riguarda ovviamente è attualissimo, sono nel mezzo di questo lavoro. E Bogus Le Vaughan, tra l'altro, è un filologo, ha tradotto tutta la poesia armena dalle origini ai giorni nostri, quindi una persona straordinaria.
Senti, io passerei adesso, perché la tua carriera appunto è ricca di collaborazioni su piani veramente... Tra l'altro tu hai avuto molto a che fare anche con, diciamo, prima di tante arti, ma insomma mischiare anche la filosofia, per esempio hai collaborato con Giorgio Agamben, l'architettura, quindi ci sono una serie di elementi, la letteratura, Heine Müller, insomma una serie di elementi che tornano molto spesso nella tua produzione, che è abbastanza onnivora.
Non vorrei sembrare un tuttologo, in realtà tutti questi progetti sono fatti in gruppo, magari nascono sì da un pensiero individuale, ma non potrebbero mai esistere senza un lavoro fatto con un'equipe, per cui, ed è per questo che proprio il mondo della musica, diciamo della musica suonata, è molto interessante come scuola per imparare a... per rendersi conto di quanto sia importante l'aspetto collaborativo. E non è un caso che in musica esistano sempre e da sempre gli incontri immediati tra musicisti che si ritrovano, improvvisano e suonano insieme. Ecco, per me questa è stata veramente una grande scuola che ho cercato di applicare anche ad altre discipline e anche a sistemi molto complessi di teatro musica, con molti interpreti, con testi, scene, costumi, eccetera, eccetera, ma lavorando tantissimo sull'improvvisazione. E lo so che il pubblico di Battiti è un pubblico scaltro, però mi piace ricordare che improvvisazione non è faccio quello che mi pare, ma è faccio quello che mi pare in relazione a, cioè in relazione al contesto e alle persone con cui sono. Io sono anarchico da quando avevo 11 anni, per cui ho semplicemente applicato nel lavoro un pensiero, non ideologico, proprio un pensiero dove l'anarchia appunto è faccio quello che mi pare guardando al contesto, perché altrimenti non è più anarchia e non è più interessante. E l'improvvisazione è la parola chiave per quel che mi riguarda.
Scanner è un musicista molto noto con cui tu vanti un'amicizia, appunto hai iniziato a lavorare con lui, hai fatto diverse cose e questo rapporto ha prodotto anche un disco che si intitola The Maya Effect.
Sì, The Maya Effect è un disco che in realtà è la registrazione dal vivo di un concerto, quindi noi abbiamo registrato questo concerto di 3 ore e da queste 3 ore è stato distillato il disco, quindi è stata semplicemente tagliata con un minimo di post produzione, ma praticamente nulla, quindi è come se fosse il disco di un concerto dal vivo scomposto in tracce, per cui c'è una sequenza ben precisa.
E allora sfumiamo questo brano, questo incontro con Robin Rimbaud, ovvero Scanner, e Roberto Pacitalò, che è stato il nostro ospite in questa puntata di Battiti. Ne abbiamo approfittato per parlare di un po' di cose, per parlare di radio, per esempio, dell'idea del suono della radio, di come si possa fare radio. Vi invito ad andare sul sito giardini.sm oppure robertopacitalò.com e lì trovate appunto tutta quanta una serie di progetti sui quali Roberto Pacitalò sta lavorando, progetti fatti, però trovate appunto anche il link con la scuola di radiofonia, si parla di Radio Lada, ci sono le basi di questo progetto sulla strage degli armeni di cui ci ha parlato, c'è un altro progetto da Dylan Delay, che è dedicato a Dylan Thomas, con Gabriele Frasca lo stai realizzando, c'è delle altre cose che non siamo riusciti ad ascoltare questa notte, per esempio la colonna sonora realizzata insieme a Yasuhiro Morinaga di un film in Giappone, però in un film giapponese muto. E però l'ascolteremo magari un'altra volta, però credo che Roberto tu ci tenessi in maniera particolare a farci ascoltare un brano che è tratto ancora dall'album Sparks.
Esatto, no, ci tengo perché è un brano che mi piace molto e tra l'altro vede la partecipazione tra gli altri di Fabrizio Spera e Jamar Montera e insieme a loro il violoncellista Tom Cora, che per me è stato, che non c'è più da anni purtroppo, però per me è stato veramente un musicista eccelso e quindi sono felice se non altro di essere stato con lui per un breve momento per costruire questo progetto e questo disco.
Allora, dall'album Sparks ci salutiamo con il brano omonimo. La buonanotte vi arriva da Pino Saulo insieme a Antonia Tessitore, Chichi Di Paola, a Giovanna Scandale e a Maria Rita Franceschini che ha curato la parte tecnica. Ancora grazie a Roberto Pacitalò, battiti.rai.it, il nostro sito battiti@rai.it, l'indirizzo di posta elettronica.
Para todos todo.